18 e un minuto, io sono Luigi Ambrosio, questa è Radio Popolare L'Orizzonte. Questa sera nella prima mezz'ora parliamo di tutte le notizie che riguardano l'Italia e diciamo la politica italiana. Il governo che commissaria 5 regioni sulle politiche per la scuola per mancati accorpamenti, cioè tagli, guarda caso, tutte regioni di centro-sinistra. Il governo che la maggioranza, o meglio che al suo interno si divide sulla legge elettorale, non che siamo qua a pensare che possano esserci scossoni clamorosi, però è l'unico tema su cui c'è un po' di frizione in questo momento. La Meloni vorrebbe un proporzionale con premio di maggioranza e gli altri le dicono certo, così ci fai fuori alle prossime elezioni. Poi parleremo anche di Iran, naturalmente lo facciamo questa sera tra le 20 e le 20 e 30, visto che secondo fonti dell'opposizione al regime degli Ayatollah ci sarebbero addirittura 12.000 morti. Fonti del governo degli Ayatollah dicono no, sono solo 2.000. Era ironico, credo che si sia capito, però soprattutto c'è Trump oggi che di nuovo con il suo social personale Truth dice ai manifestanti stiamo arrivando, e allora ci chiediamo insomma di che cosa stiamo parlando veramente. Poi naturalmente Trump e le sue mosse in giro per il mondo, dalla Groenlandia all'Iran, le sue mosse all'interno del paese con questo attacco senza precedenti all'autonomia della banca centrale, la Fed, e al suo presidente Powell. Ma ora come prima cosa il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. Oggi il comitato dei 15, lo abbiamo imparato a conoscere così, che sta raccogliendo le firme perché ci sia anche una partecipazione popolare e alla richiesta di referendum, ha presentato un ricorso al TAR contro la decisione del governo di fissare la data è stata fissata ieri dal Consiglio dei Ministri, la data del referendum al 22 e 23 di marzo, senza appendere appunto la fine del processo di raccolta di firme. Siamo arrivati a circa 400.000, abbiamo il portavoce del comitato con noi, l'avvocato Carlo Guglielmi. Buonasera avvocato.
Buonasera a voi.
In che cosa consiste questo ricorso?
Allora, non risponderò a questa domanda.
Perché no? Cioè,
non risponderò a questa domanda nella misura in cui, come dire, noi ci siamo molto consultati sulle nostre strategie comunicative.
Sì.
E abbiamo pensato che, come diceva Oscar Wilde, se tu scendi al livello, come dire, del ministro Foti, quello ti batte con l'esperienza, insomma, e quindi abbiamo creduto di opportuno informare prima di tutto con una brevissima letterina al Presidente della Repubblica, e poi ci piacerebbe che i giudici del TAR avessero modo di leggere il nostro ricorso prima che questo gli fosse anticipato dalla stampa.
Quindi devono leggerlo prima loro, ok.
Ecco, noi su questo ovviamente ben può essere che lo hanno già letto con attenzione, ciò non di meno ci piacerebbe non essere noi a rompere, come dire, il protocollo istituzionale, visto che c'è qualcun altro che lo sta facendo in maniera egregia, ecco.
Naturalmente il vostro obiettivo è quello di sospendere questa decisione.
La nostra domanda è quella di sospendere questa decisione, cioè questa è proprio la richiesta contenuta nel ricorso, e anzi vi anticipo, perché questa ormai è una notizia diciamo già diffusa, che abbiamo appena ricevuto la fissazione dell'udienza per il 27 gennaio.
Ok, una volta che si fissa l'udienza, i tempi della decisione quali sono? Secondo lei quali saranno?
Allora, l'aspetto veramente interessante e credo anche giornalisticamente fertile è che nessuno sa niente, perché si è posto ovviamente altre volte nella storia costituzionale il fatto che c'è sia una richiesta dei parlamentari che ovviamente richiede di poche ore, sia una richiesta popolare in corso, ma ogni volta ha prevalso un'interpretazione costituzionalmente conforme e dato che la Costituzione ci consente 3 mesi per raccogliere, nessun governo si è azzardato a dire la Costituzione non vale. Questa è la prima volta che qualcuno lo afferma e quindi noi non abbiamo idea di quello che succederà. Credo neanche il governo, forse neanche il TAR che ci dovrà ragionare e quindi siamo tutti, come dire, curiosi e interessati per vedere quello che
Il
succederà.
TAR non ha una scadenza, diciamo, per decidere.
Beh, diciamo, ovviamente stiamo parlando di un'inibitoria, quindi stiamo parlando ovviamente di una decisione molto, 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 molto rapida, ma insomma questo è evidente, nel senso che essendoci le elezioni fissate al 22 e 23 marzo, è chiaro che qualunque sarà la decisione, noi le rispetteremo tutte, arriverà molto in fretta.
Senta, voi avete scritto al Presidente della Repubblica.
Sì,
Il contenuto della
ma
lettera, questo
esattamente.
ce lo può dire cosa gli avete scritto?
Allora, vi posso dire cosa non gli abbiamo scritto. Non gli abbiamo chiesto nessun intervento, non gli abbiamo chiesto un incontro, non l'abbiamo provato a influenzare in alcun modo, non abbiamo neanche indirettamente invocato una moral suasion, come si suol dire. Abbiamo ritenuto solo opportuno, esattamente, ma ancor più che con i giudici del TAR, che fosse corretto che lui fosse informato da noi prima che dagli organi di informazione.
Senta, come si fa a firmare?
Allora, firmare è questa la cosa più importante perché non solo la raccolta firme prosegue, ma è un fiume in piena. Nell'ultima ora forse 5.000 firme. Diciamo che se continuiamo a questo ritmo, per domattina ce l'abbiamo 500.000. Adesso sto scherzando, ma veramente, come dire, se dovevo pensare un incentivo alla raccolta, non me ne viene uno più forte del provvedimento di ieri del Consiglio dei Ministri. E, se posso, volevo correggere come sono stato presentato, cioè il comitato che sta raccogliendo le firme. La verità non è questa, perché l'aspetto straordinario che forse sarà studiato nell'università è che le firme si stanno raccogliendo da sole, e cioè
Vabbè,
basta
però voi siete quelli
andare.
che l'hanno organizzato, d'accordo. No,
Noi siamo quelli che l'hanno
lei
organizzato
ci
e
dice
mi è
questo,
completamente sfuggito dalle
per
mani.
dire che
Ok, siamo
ne
degli
stanno arrivando
apprendisti
tanti.
stregoni.
Ecco, no,
Assolutamente, non solo
va bene.
l'arrogante, ma che chiunque scrive referendum, porca miseria, ladra, adesso ve lo dico, scusate che poi quando mi prende questa emozione di ste firme sragiono. Adesso vi dico il sito esattamente e
L'indirizzo
magari
online, sì.
l'indirizzo esatto e vi dico anche così, vi do anche la notizia in questo momento esatto a quante siamo arrivate. E allora, praticamente, se si va su questo sito, tra l'altro, come dire, ci può andare chiunque, anche se ha già votato, perché quello segna in continuazione il contatore delle firme. Allora, la prima notizia è che siamo arrivati in questo momento a 390.744 e il sito è tutto attaccato, firmereferendum.giustizia.it. Se andate lì con una speed, votate e votando diventate al pari di noi 15 promotori del referendum.
Va bene, grazie Carlo Guglielmi, avvocato che è portavoce del comitato. Se volete emozionarvi così, andate su questo sito a firmare. Grazie,
Andate,
avvocato.
andate.
Buona
Grazie,
serata.
ciao, arrivederci. Buonasera a voi.
Sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente. ma io lavoro per non stare con te. Preferisco il rumore delle metro affollate.
E 13 minuti, saluto Daniela Preziosi del Domani. Ciao Daniela.
Ciao, anche noi lavoriamo come si stava cantando poco fa.
Sì,
anche
vabbè,
te, anche io.
Beh, non è tanto vero, perché il nostro mestiere è quello sempre meglio che lavorare.
Mamma mia,
io
mai
ci tengo
parole,
molto a questa
peggio,
cosa.
Ma non è vero.
Io,
ma
sì,
non è vero.
Io penso che lavorare è un'altra roba. Senti Daniela, proviamo a illudere un po' le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori che non amano il governo Meloni e dire che il governo è in difficoltà sulla legge elettorale o no?
Ma facciamo un po' di cronaca, illuderli nel 2026, alla vigilia, all'inizio del 2026, alla vigilia di una delle primarie di tutti, cioè della sinistra e della destra, che saranno il referendum costituzionale, che sarà veramente un lavao la spacca. Cosa possiamo dire? Sì, la legge elettorale è sicuramente parte, l'esigenza di Giorgia Meloni di fare una legge elettorale parte oggettivamente, un fatto che neanche loro riescono ormai a negare, parte da una difficoltà. Con questa legge elettorale vigente, il centrosinistra, anche diciamo con tutti i suoi guai, prenderebbe una barca di eletti in più al sud, che ma anche in Emilia Romagna per esempio, che banalmente sono stati mancati allo scorso giro, perché PD e 5 Stelle, come le note vicende, erano divisi. Quindi sicuramente parte da una situazione di difficoltà, ma del resto mi sembra che Giorgia Meloni porti a casa i risultati nella sua coalizione in una maniera o nell'altra, quindi adesso vuole cambiare legge elettorale proprio per evitare che il centrosinistra abbia questo vantaggio, insomma questo fatto da un dato oggettivo. Siamo a questo punto. Possiamo fidarci del fatto che in questo momento i rapporti tra il partito di maggioranza relativa, Fratelli d'Italia, e la Lega e anche tra i loro leader, cioè Giorgia Meloni e Matteo Salvini, siano un po' freddini e quindi la Lega sta un po' frenando e sta dicendo che la legge elettorale non è una priorità.
Anche
Anche perché,
perché abbiamo detto la stessa
prego,
cosa.
prego, tu
No,
dilla anche perché tu, poi io dico anche la
anche perché
mia.
con una legge elettorale proporzionale col premio di maggioranza hanno paura che Meloni si mangi un po' anche gli alleati.
Eh beh, l'intenzione è questa, non è che si può proprio prendere in giro sempre tutti, e anche perché io spero che il centrosinistra sia in grado di fare una campagna chiara da subito per dimostrare che Giorgia Meloni sta facendo una cosa solo per sé e per rafforzarsi. C'è un discorso abbastanza inascoltabile che Giorgia Meloni ha fatto alla conferenza stampa di inizio anno,
Sì.
che ormai è diventata inizio anno perché notoriamente Giorgia Meloni non vuole parlare di legge finanziaria, quindi se la distanzia il più possibile. E lei ha spiegato senza complessi, che dovrebbe servire anche al centro-sinistra una maggiore stabilità nel caso di vittoria. Ma se da lei ogni giorno che passa, lei Presidente del Consiglio, rivendica il fatto che il governo è stabilissimo, che il suo governo anzi è il più stabile, il quarto più stabile, sta per diventare il terzo e forse starà stabile quanto i governi poco democratici, ma questa è una cosa che dico io perché la
Cioè
stabilità.
il governo poco, cioè uno ce n'ha in testa.
I governi,
No,
in
ah, ok.
generale, quello di 20 anni di Cina, quello. Beh sì, in generale sono molto stabili i governi non democratici, la possiamo mettere così, quelli sono stabilissimi, o non si fanno le elezioni o sono finte. Per cui lei dice di essere, che il suo governo è stabilissimo, e allora perché va cercando altra stabilità? C'è qualcosa che non torna in questo ragionamento,
Ma
perché lei racconta.
che cosa può temere nel concreto? Perché ad esempio adesso si va a votare, se ricordo bene, in Parlamento sul rifinanziamento delle missioni in Ucraina, per dire. È lì che potrebbe esserci qualche problema?
Lo escludo totalmente perché Salvini abbaia ma non morde, il Papete gli ha insegnato che non è il caso di fare scemenze. E naturalmente Salvini poi fa la sua campagna propagandistica, aggiunge parole alle mozioni così, ma nella sostanza nessuno mette in dubbio il fatto che passerà il decreto dell'Ucraina, a parte che passerà anche con l'aiuto delle opposizioni, notoriamente le opposizioni sono divise sulla vicenda dell'invio delle armi e questo è un tema abbastanza spinoso che, di cui non si capisce bene quale sarà il cosiddetto punto di caduta. Comunque, lei non teme rispetto ai voti in
E
Parlamento.
cosa teme
Non, no,
allora?
lei teme il voto le prossime elezioni perché questa legge elettorale, questa attuale, questa che oggi è ancora in vigore,
Stando al,
basterebbe l'unità.
certo, stando alle
Basterebbe l'unità
regionali.
del PD. Guarda, le regionali hanno un altro sistema. È il sistema dei collegi che premia le coalizioni. E se PD e 5 Stelle, basterebbero PD e 5 Stelle, hanno fatto al Nazareno, hanno fatto molte, diciamo, analisi su questo, molte simulazioni. Basterebbero PD e 5 Stelle per ribaltare il risultato nelle regioni del Sud e anche in Emilia-Romagna. E anche in Emilia-Romagna, dove comunque si è perso in alcuni collegi perché il centro-sinistra ha perso perché non era unito ai 5 Stelle e al
Allora, la
resto della
speranza che
truppa.
diamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori stasera è posticipata alla data delle elezioni, salvo modifica della legge elettorale. Mettiamola così.
Sì, però gli ascoltatori e le ascoltatrici, secondo quello che pensano politicamente, la speranza se la devono dare da soli con il referendum, nel senso che il referendum comunque sarà un momento di grande verifica. Chi vince e chi perde a questo giro parte in pole position oppure con delle penalità. Quindi, e tra l'altro, se dovesse perdere il fronte del no, è probabile che il centro-sinistra del giorno dopo sarà molto diverso, perché il fronte del no punta a politicizzare, che è un'arma a doppio taglio. Giorgia Meloni evita come la peste la politicizzazione del voto perché ricorda appunto il modello Renzi, che sarebbe fatale per lei. Lei cerca di sfilarsi dal voto su di lei. Il centro-sinistra sta provando a farlo, il fronte progressista, chiamatelo come vi pare, però può essere un'arma a doppio taglio perché se poi perdi
Certo.
avendo chiamato un voto sostanzialmente per la Costituzione sì, ma anche contro il governo,
È
rischia
come se tu
di.
avessi perso le elezioni politiche. Grazie.
Perché gli scorsi referendum, tutto sommato, hanno portato al voto il 30% dell'elettorato, che non è poco. Cioè, lì c'era il quorum, non ha valso per la vittoria, però insomma era una buona quota. Qui non c'è, è uno spareggio dritto proprio. Chi ne porta di più vince. Questa è una, sarà un po' un anticipo di questo scontro.
Grazie Daniela, una buona serata, buon
Grazie a te, buon
lavoro,
lavoro.
ciao.
Buon anno agli
Anche
ascoltatori.
a te. Daniela Preziosi del domani. Con noi invece adesso il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pasquale. Buonasera, presidente.
Buonasera a lei.
Voi siete stati commissariati dal governo insieme a Toscana, Umbria e Sardegna per quanto riguarda le politiche della scuola. Adesso spieghiamo. Certo, notavamo, lo notano tutti, guarda caso, quattro regioni governate dal centro-sinistra. A proposito di dialettica maggioranza e opposizione, calcoli anche elettorali. Il tema è il dimensionamento degli istituti scolastici. Queste quattro regioni sono accusate dal governo di non aver attuato i piani di dimensionamento. Anzitutto, ci spiega in che cosa consistono questi piani?
Allora, grazie innanzitutto per l'occasione per poter spiegare la nostra posizione. Diciamo, il governo Meloni, in questo caso in continuità con il governo Draghi, ha preso la decisione di ridurre il numero degli istituti scolastici. Significa ridurre il numero complessivo degli istituti, avere quindi scuole con una media di studenti molto più elevata, spesso dei presidi che devono gestire una decina di plessi, consigli di istituto e collegi dei docenti che arrivano a volte fino a 2000 studenti. Di fatto è uno svilimento dell'autonomia scolastica. Le scuole non sono sportelli decentrati dello Stato, sono istituti autonomi che vivono nel territorio, che creano relazioni in cui c'è democrazia, in cui gli insegnanti e gli studenti partecipano al collegio docenti, al consiglio d'istituto e dove appunto anche le famiglie sono coinvolte nella vita della scuola. Quindi ridurre le autonomie significa tradire un po' anche il principio di riforma della scuola che era stato operato. In questo senso poi le posizioni delle regioni non sono tutte uguali. Questo taglio che è stato deciso a livello centrale prevede che si debba scendere a 938 studenti a scuola di media.
Sì.
Consideri che l'Emilia-Romagna ne ha già 994, quindi rispetta ampiamente questo principio. E stando alla riforma che aveva fatto all'epoca il governo Draghi, noi dovremmo avere 20 scuole in più.
E allora perché
E
li hanno
invece,
commissariati?
perché il governo Meloni ci chiede di tagliarne altre 17, per motivi che non riusciamo a capire da cosa siano derivati. Quindi chi è stato virtuoso, chi ha già fatto la riforma, viene penalizzato, non viene favorito. E quindi diciamo anche ieri, devo dire pur in maniera cordiale, con la Presidente del Consiglio siamo stati invitati nel Consiglio dei Ministri, io ho partecipato al Consiglio dei Ministri, ho chiesto conto del perché di questo ulteriore taglio e non ho ricevuto risposte. Quindi diciamo il principio non lo condivido, il riparto è iniquo. Non mi si può chiedere di mettere, diciamo, la mia firma su una scelta di questo tipo.
Adesso voi fate ricorso naturalmente, i TAR regionali, la
Guardi,
Corte Costituzionale.
no, però guardi, le dico con trasparenza, la scuola è un servizio statale, non è la sanità che è gestita dalle regioni, la scuola è gestita dallo Stato. Io penso che il governo semplicemente si debba assumere le sue responsabilità. Vuole disinvestire nella scuola? Vuole penalizzare la scuola dell'Emilia-Romagna? Si deve assumere la responsabilità di farlo, non può scaricarne la colpa su nessun altro. Noi come estrema razio avevamo anche offerto la disponibilità ad ulteriori 6 razionalizzazioni. Quando anche questa disponibilità è stata accolta quasi con fastidio, a quel punto abbiamo detto ognuno si assume le sue responsabilità. Io peraltro non contesto il fatto che sia lo Stato a dover decidere, perché la scuola, ripeto, è un servizio statale, io sono anche contro l'autonomia differenziata, quindi non può essere che lo Stato fa scelte politiche non condivisibili, applica criteri iniqui e poi la responsabilità se la deve assumere qualcun altro. Ognuno si deve assumere le sue responsabilità.
Così quando si va a votare è colpa vostra, sostanzialmente, dite.
Sì, no, però esatto, ma poi dico anche in termini di trasparenza nei confronti dei cittadini, che devono sapere chi fa le scelte. Poi magari oggi il ministro Valditara le ha rivendicate dicendo che è giusto fare questo taglio e quindi penso che sarà ben contento di operarlo personalmente.
Senta, no, però le chiedevo se voi avete degli strumenti adesso per opporvi.
Ma no, ma guardi, però ripeto, la scuola è un servizio statale, quindi non è una questione di, è una questione quindi dove
mi sta dicendo di no.
No, non abbiamo strumenti.
Okay, era semplicemente per capire.
Esattamente, non abbiamo strumenti.
Niente, quindi adesso il commissariamento significa che si fa come ha detto il governo, in sostanza.
Cioè, il governo dovrà decidere sui territori quali sono le scuole da chiudere. Ripeto, con danni notevoli per il territorio. E ripeto, l'Emilia Romagna è già ampiamente oltre il parametro che la legge identifica. Quindi andrà a creare scuole molto grandi, troppo grandi, e a privare, il sistema scolastico della nostra regione di un radicamento che era già ai minimi della tollerabilità.
E questo significa per persone, ragazze e ragazzi che magari abitano nelle aree appenniniche interne, magari dove fare viaggi molto lunghi per andare a scuola, e questo è poi trovarsi in classi più grandi, questi poi sono i disagi
sì, ma
reali.
E anche di perdere di radicamento, nel senso che un dirigente scolastico, un consiglio d'istituto, un collegio docenti è inserito in una comunità, vive quella comunità, la conosce, crea relazioni, crea supporti. La scuola, io fra l'altro da ragazzo sono stato anche parte di un consiglio d'istituto come rappresentante degli studenti, è un luogo di democrazia importante, e svilirlo e dire che è solo un aspetto burocratico penso sia un errore.
Grazie Michele De Pascale, presidente della regione Emilia-Romagna.
Grazie,
buona serata
a voi.
Sono le 18:28 minuti, quindi ci fermiamo. C'è la pubblicità, ci sono le notizie di Popolare Network. Al ritorno ci occupiamo di quello che sta combinando Trump negli Stati Uniti e in giro per il mondo.
L'orizzonte delle
18:34. Entriamo in diretta. Se avete sentito, spero di sì, le notizie di Popolare Network delle 18:30, avete sentito che il presidente statunitense Trump ha attaccato ancora il numero uno della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, Jerome Powell, dicendo che o ha mentito o ha sbagliato o ha mentito in mala fede. Il tema è la ragione dell'inchiesta che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto contro Powell ieri per lo sforamento del budget sulla costruzione della nuova sede della Federal Reserve, un budget che è schizzato molto in alto, alcuni miliardi di euro. Io saluto il professor Alessandro Volpi, che insegna storia dell'economia all'Università di Pisa. Buonasera professore.
Buonasera a voi.
Allora, qui ovviamente la questione va bene oltre quanto costerà la nuova sede della Fed, pare di capire. Questa mattina si sono mossi i dirigenti, i vertici di alcune delle banche centrali più importanti del mondo, a cominciare da quella britannica, che hanno espresso una solidarietà nei confronti di Powell, il numero uno della Fed. Quindi ci spiega cosa sta succedendo, perché Trump vuole le mani sulla Fed?
Beh, il contrasto fra Donald Trump e Jerome Powell è sostanzialmente cominciato già nel momento in cui Trump si è insediato. Per quanto Powell fosse stato nominato a suo tempo da Trump, ma poi i dissidi si sono moltiplicati, perché il punto nodale è sostanzialmente uno, cioè gli Stati Uniti Trump chiederebbe con forza a Jerome Powell, la Fed, di abbassare i tassi di interesse, perché l'abbassamento dei tassi di interesse, che a suo modo di dire sono ancora troppo alti, significherebbe nella visione di Trump una parziale ripresa dell'economia, perché sarebbe più facile ottenere denaro e meno costoso ottenere denaro a prestito dalle banche, e soprattutto per un'altra ragione che a mio modo di vedere è particolarmente rilevante, perché Trump è convinto, questo lo hanno convinto anche i suoi uomini, a cominciare da Steve Miran, che sta dentro il board della Federal Reserve, che un abbassamento dei tassi vorrebbe dire una drastica riduzione della spesa per gli interessi sul debito. Addirittura la stima è che ridurre di un punto i tassi di interesse americani vorrebbe dire un risparmio per il debito americano nel pagamento degli interessi di 360 miliardi, due punti, portarlo dal 4 al 2, che è più o meno la volontà di Trump, vorrebbe dire risparmiare 720 miliardi, e questo è un punto fondamentale per un'economia come quella americana, che è pesantemente indebitata. Abbassare i tassi vorrebbe dire rendere meno costoso il debito degli americani, che hanno 34 mila miliardi di debito fra imprese e aziende, vuol dire rendere meno oneroso il debito federale, che costa
38 mila. Però professore, se lei dice questa cosa a me, che non capisco niente di economia, io penso, beh, però è una buona cosa questa.
Ecco. Esattamente, e il punto è proprio questo. Il punto è che però quello che gli obietta Jerome Powell è che in realtà, proprio per l'immensità di questo debito e proprio per la debolezza del dollaro, in questo momento procedere a una riduzione dei tassi vorrebbe dire una svalutazione ancora più marcata del dollaro e la fuga dei compratori del debito americano, perché ovviamente con tassi di interesse più bassi il debito americano, che già oggi fatica a trovare compratori, renderebbe ancora più difficile questo tipo di operazione. Cioè, se non viene remunerato il debito americano, che è così enorme e così instabile anche per la debolezza dell'economia americana, per il disavanzo commerciale e per il debito privato, chiaramente dovrebbe pagare interessi ancora più alti, quindi l'effetto sarebbe l'esatto contrario di quello che Trump intenderebbe porre in essere con il ribasso dei tassi.
Però qui c'è anche lo scontro, però professor Volpi, al di là di, appunto, del merito che lei ci ha così ben descritto, c'è un'altra questione, che è quella dell'autonomia di questa istituzione, certo, degli Stati Uniti, che è la Banca Centrale, la cui autonomia è uno dei cardini della democrazia americana.
Esattamente, io direi più che della democrazia americana, forse direi del capitalismo finanziario americano, nel senso che, come del resto del capitalismo, cioè il fatto che le banche centrali abbiano la prerogativa di essere indipendenti dal potere politico per assecondare, per rispondere alle dinamiche del mercato e non alle dinamiche della politica, è uno degli assunti fondamentali. Ora, Trump ha dimostrato più volte che lui non crede a questo modello di capitalismo liberale. Lui è convinto che la banca centrale debba essere una sorta di braccio armato, di braccio operativo del tesoro degli Stati Uniti, e quindi debba sostanzialmente utilizzare i tassi di interesse per rispondere alla volontà del potere politico. E su questo però aggiungerei un dato. Sì. Cioè, Trump, a mio modo di vedere, è disponibile ad assumersi un azzardo che è un azzardo enorme. Cioè, lui non è inconsapevole dei rischi, ma il problema che si pone è: in questo momento gli Stati Uniti sono nelle condizioni di continuare a pagare interessi fino a 1.200 miliardi l'anno? Sono nelle condizioni di andare avanti con un debito delle famiglie e delle imprese così alto, che vuol dire una possibile riduzione dei consumi, perché pagando interessi così alti i consumi, che sono una delle leve del sistema americano, si stanno progressivamente contraendo. Lui dice: questo non ce lo possiamo permettere, quindi dobbiamo rischiare quello che non era rischiabile in passato, anche di far saltare le regole più tradizionali del funzionamento del capitalismo. Del resto ha cancellato il diritto internazionale in varie operazioni, come nella operazione Venezuela, per avere un sottostante a un'economia così in crisi. Lo stesso ragionamento sta facendo sulla banca centrale americana, cioè gli Stati Uniti, data la gravità della crisi, non si possono permettere di essere troppo guardinghi, perché altrimenti la crisi comunque li travolgerebbe. E allora, secondo Trump e secondo i suoi uomini, Miran e company, e lo stesso Scott Bessent, ministro del tesoro, tanto vale provare a rischiare. E l'ultimissima cosa, e il dato interessante, è che lui, nel momento in cui fa questo, cioè toglie potere e indipendenza alla banca centrale, sta pensando a sostituire Jerome Powell non con un trumpiano, perché se lei ha visto i colloqui che sta facendo, li sta facendo con figure che o sono legate ai grandi fondi di investimento e quindi sono garanti della tenuta degli acquisti del debito, o sono sostanzialmente dei soggetti che hanno una politica monetaria molto cauta. Come dire, io mi impossesso della banca centrale, ma a garanzia del fatto che non salti tutto per aria, sostituisco Powell con uno che è un pochino meno chiuso di Powell, ma che non è un trumpiano d'azzardo. Ed è una partita davvero delicata, certo, che secondo me l'Europa sta soltanto guardando, invece forse su alcune questioni, più che esprimere solidarietà soltanto al banchiere centrale, dovrebbe porsi il ruolo che l'euro potrebbe avere in un mondo nel quale il dollaro rischia di andare davvero a scatafascio se Trump porta avanti con eccessiva durezza queste sue posizioni.
Grazie per il lancio, professor Volpi. Involontario lei l'ha fatto, perché non sa che adesso parliamo di Groenlandia, quindi il ruolo dell'Europa anche lì ritorna. Grazie professore.
Grazie a voi.
Buona serata ad Alessandro Volpi. In realtà partiamo dall'Iran con Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. Buonasera Gianluca.
Buonasera a voi.
Perché poco fa Trump ha usato ancora il suo social, cioè lui si è fatto quello suo personale, per dire a chi sta manifestando in Iran: continuate, prendete il controllo delle istituzioni, noi siamo in arrivo, l'aiuto è in arrivo, per essere precisi. Come va interpretata una frase del genere?
Ma interpretare quello che dice Trump è sempre molto molto rischioso, perché l'uomo ha dimostrato di saper essere imprevedibile nel bene e nel male. Di sicuro, mentre rivendica il Nobel per la pace, c'è l'atmosfera di un nuovo imminente attacco militare contro l'Iran. Adesso è da capire se si tratterà di un bombardamento, un'operazione militare convenzionale, perché in questo momento gli Stati Uniti non dispongono di una portaerei nell'area. Quella che c'era è stata trasferita davanti al Venezuela a fine novembre e non è stata sostituita. Questo significa che ogni azione contro il regime iraniano dovrebbe partire dalle basi nei paesi arabi, in particolar modo dalla grande base che si trova in Qatar o da quelle in Arabia Saudita o negli Emirati. Tutti i paesi che non hanno nessuna voglia di esporsi a una ritorsione missilistica iraniana, ritorsione che è praticamente certa, come avvenne a giugno proprio contro la base del Qatar dopo il bombardamento americano contro gli impianti nucleari in Iran. Quindi se Trump vuole agire adesso ha due opzioni: utilizzare i bombardieri B2 che decollano dagli Stati Uniti, colpiscono e tornano indietro, invisibile radar, come ha fatto già a giugno, o utilizzare i missili cruise che sono sulle navi in zona. Entrambe le opzioni, entrambe le ipotesi gli permettono di colpire degli obiettivi simbolici, degli edifici, delle sedi della televisione, qualche caserma o comando dei guardiani della rivoluzione, ma non di realizzare qualcosa che possa spostare il peso del regime, forse in qualche modo cambiare gli equilibri di potere oggi in Iran. Se vuole fare azioni, campagne di sostegno alle rivolte, ammesso che un sostegno straniero possa contribuire alla rivolta popolare che in questo momento c'è in Iran e che viene repressa in modo sanguinoso dal regime degli Ayatollah, non so quanto un intervento esterno possa contribuire. I bombardamenti iraniani non hanno aiutato la rivolta popolare, anzi hanno fornito al regime il pretesto per aumentare il controllo. Però appunto, se vuole avere iniziative di più ampio respiro, deve aspettare che le truppe si schierino, e quindi qualcosa che va rinviata di 2 settimane.
Due settimane sono tante in questo periodo.
2 settimane sono tante, ma rispetto a un regime solido come quello iraniano, nonostante la vastità della protesta attuale che vede saldare le istanze democratiche dei giovani a quelle di alcuni ceti popolari che vivono l'impoverimento per la crisi economica, è un regime che è molto solido, molto strutturato, molto agguerrito, e quindi non è che questi giorni di rivolta siano in grado di abbatterlo. Si è visto nelle manifestazioni organizzate proprio dagli Ayatollah ieri nelle città. Comunque hanno una base di consenso, hanno una struttura poliziesca di spionaggio, di controllo molto ramificata, e dispongono di un braccio armato che sono i guardiani della rivoluzione, che hanno dimostrato fedeltà cieca. E quindi non so se 2 settimane non siano un tempo che si possa attendere.
Certo, è chiaro che questo, se Trump è che diciamo, no, finisci, prego.
È chiaro che se Trump vuole fare qualcosa subito, ha altri strumenti, strumenti che i militari definiscono non cinetici, a partire dalla capacità cyber che può paralizzare vasti settori dell'amministrazione statale iraniana, può isolare le comunicazioni tra le parti e può essere unita con strumenti di guerra psicologica, cioè infiltrare le comunicazioni dei media del regime, creare trasmissioni radio che connettano i rivoltosi. È uno degli aspetti che sono stati discussi ieri alla Casa Bianca, se andare su un'azione convenzionale di bombe oppure mettere in campo strumenti più sofisticati di guerra psicologica e di guerra cyber, che sarebbero anche con meno vittime.
Grazie Gianluca Di Feo, buon lavoro.
Grazie a voi.
Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. In Groenlandia parliamo un'altra volta tra le 20 e le 20 e 30 nell'orizzonte delle 20. Torniamo sull'Iran.
Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira.
Alle 18:50 saluto Chiara Manetti. Buonasera Chiara.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
Ho tagliato Joao Gilberto per darti spazio.
Per me. Grazie.
Senti, parliamo di Milano di nuovo, della notizia di cui ci siamo occupati ieri, ossia la decisione del Comune di Milano di fare abbattere il cantiere di un palazzo in costruzione nella zona via Fauché, quindi di Milano Nord.
Esatto.
C'è un tema, per irregolarità naturalmente, c'è un tema, le famiglie che avevano già comprato casa.
Esatto, esatto. Infatti questa mattina c'è stato un incontro tra la vice sindaca Anna Scavuzzo, che è anche assessora alla rigenerazione urbana del Comune di Milano, e il Comitato delle Famiglie Sospese, che appunto riunisce questi cittadini che hanno acquistato una casa a Milano e però non possono entrarne in possesso proprio perché queste case sono bloccate dalla procura, dalle inchieste. E questo incontro, diciamo, si è svolto a porte chiuse, quindi noi abbiamo potuto poi incontrare Filippo Borsellino, che è il portavoce del Comitato delle Famiglie Sospese, mentre invece la vice sindaca Anna Scavuzzo non ha voluto incontrare i giornalisti. Quindi diciamo abbiamo una parte della una delle due voci,
della verità, sì.
Esatto.
Allora Paolo Borsellino, vedi che è amoroso perché oggi ne parlavamo.
No, Filippo Borsellino,
che è il portavoce delle famiglie sospese di Via Fosché.
Purtroppo non abbiamo delle tempistiche, sappiamo che quello che ci è stato detto è che l'ufficio dell'urbanistica ha ripreso a lavorare, ma non sappiamo quando i prossimi progetti verranno sbloccati. Abbiamo comunque ottenuto un follow up mensile, quindi un incontro mensile con la vice sindaco per capire i vari progetti che potranno essere sbloccati.
Ma soluzioni prospettate dal comune?
Sono le stesse, quindi quelle delle ultime delibere. Ci aspettavamo anche noi, soprattutto dopo le dichiarazioni dell'epifania del sindaco Sala, che ci fosse qualche novità particolare, più forte, però la situazione più o meno è stata quella già ripetuta appunto nel mese di dicembre e novembre.
Ma come mai è durato tanto l'incontro?
Beh, tanto perché comunque noi rappresentiamo davvero tante categorie, poi magari sui giornali sui media vengono riportati casi più eclatanti. Però è giusto ricordare che è una crisi che colpisce tutto il ceto medio. Con noi oggi c'era anche una rappresentante dell'edilizia convenzionata, delle cooperative. I casi sono tanti, sono disparati, c'è chi vive in una casa sotto inchiesta, chi ha il cantiere sotto sequestro, chi ha il progetto che deve partire. E quindi quando le situazioni sono così tante, anche le domande, le preoccupazioni nostre di cui facciamo carico sono tante e giustamente ne chiediamo conto.
Filippo Borsellino, portavoce delle famiglie sospese di Via Fosché a Milano, cioè le persone che avevano comprato già l'appartamento che poi adesso verrà demolito. Il cantiere non è ancora terminato, ma il comune ha deciso di abbatterlo perché c'è l'inchiesta della procura, ci sono delle irregolarità. E questa cosa naturalmente, Chiara, ci interessa per il fatto in sé naturalmente, ma anche perché questa palazzina di due piani, quindi relativamente piccola, potrebbe essere un caso pilota per tutte le altre irregolarità che sono state oggetto dell'inchiesta della procura in giro per Milano.
Esattamente, perché appunto a 3 anni dall'avvio di queste inchieste sull'urbanistica a Milano, questo è il primo caso in cui appunto viene ordinata la demolizione di un edificio in costruzione che fa parte appunto di queste inchieste. E appunto, come dicevi anche tu, c'è della preoccupazione da parte di queste famiglie che hanno paura che questo sia solo l'inizio di una serie di demolizioni di questi edifici in costruzione. E prima abbiamo sentito Borsellino fare riferimento a delle dichiarazioni del 6 gennaio del sindaco Sala, che a margine della Befana dei Clochard aveva parlato delle famiglie sospese, aveva detto che il comune stava lavorando silenziosamente per risolvere la vicenda ed era vicino a trovare delle soluzioni. Borsellino ha detto che insomma la vice sindaca oggi ha detto di aver aperto un dialogo anche con i costruttori per valutare delle soluzioni caso per caso. L'incontro è stato insomma utile, però non si è parlato di tempistiche e insomma non si sa ancora quale sarà il futuro di queste costruzioni. Però adesso vi facciamo sentire anche un altro intervento di Borsellino proprio relativo al caso di Via Fosché.
Ok, ti saluto intanto Chiara Manetti, sentiamo Filippo Borsellino, alla fine la pubblicità e poi esteri.
Io spero che questa sia un'opportunità affinché le istituzioni si diano anche una svegliata per trovare una soluzione. Molte famiglie che vivono in case che sono finite sotto inchieste e che pagano regolarmente il mutuo hanno il terrore che la propria casa possa essere demolita o confiscata da un giorno all'altro. Speriamo che appunto quello che è accaduto sia una sveglia per la politica a livello locale e a livello nazionale per trovare una soluzione, perché le case che sono finite sotto inchiesta sono tante e purtroppo aumentano. Quello che a noi fa, diciamo, in qualche modo strano, quantomeno non capiamo come il Consiglio di Stato abbia avuto una decisione diversa per quanto riguarda via Anfiteatro, che invece è stato comunque messo sotto sequestro.
Però questo apre la pista a tutta un'altra serie di casi.
Esattamente, esattamente, per questo torno a ripetere, nella serata di ieri, quando è iniziato a circolare la notizia, nella mattinata di oggi ho ricevuto davvero tanti, tanti, tanti messaggi di famiglie che abitano case sotto inchiesta, che adesso, ripeto, vivono nel terrore che la loro casa possa essere demolita. E ripeto, sono famiglie che puntualmente pagano il mutuo.
Quindi ha dato una rassicurazione alla Scabuzzo?
Il comune sulle case già costruite non può farci molto, serve l'intervento nazionale. Ma è una cosa che non ripetiamo, noi, io torno a ripetere, noi abbiamo fatto una richiesta per quanto riguarda le soluzioni, che sono interventi amministrativi e interventi nazionali, ma non perché ce lo siamo sognati di notte. Queste richieste partono da un incontro fondamentale, ovvero quello di aprile 2025, a seguito dall'incontro con i PM, con il pool. C'è stato poi confermato dai vari politici, sia a livello locale che a livello nazionale, che queste sono le uniche due soluzioni. Si può e si deve lavorare sia a livello locale che a livello nazionale. Questa causa dovrebbe unire la politica e non dividerla, perché le famiglie appartengono sia alla destra che alla sinistra. Vi posso assicurare che dentro al comitato ci sono le famiglie cosiddette arcobaleno, ci sono le famiglie tradizionali, ci sono i giovani, ci sono i pensionati. Quindi quelle categorie di persone che sono sempre citate nelle varie campagne elettorali, ma quando poi hanno bisogno di un intervento urgente della politica, ecco che non ricevono una risposta. Oggi non so quanti giorni di attesa sono, ci stiamo andando verso 2 anni tra poco, quindi l'attesa è davvero tanta. Sappiamo che ci sono delle elezioni importanti nel 2027, sia a livello locale che a livello nazionale, speriamo di non diventare un pretesto di campagna elettorale.
Le dicevo, un intervento sia nazionale sia locale, di che tipo?
Ci sono casi diversi, poi non abbiamo noi la presunzione di sostituirci al decisore. Per quanto riguarda le decisioni, le scelte a livello locale possono essere fatte prevalentemente sui progetti che devono partire e su quelli che al momento sono sotto sequestro. Per quanto riguarda invece quelli sotto inchiesta, già abitati, che adesso saranno all'incirca una decina, ma domani possono essere molti, molti di più. Inoltre c'è stato confermato anche oggi che gli esposti fatti sui palazzi già costruiti sono migliaia in tutta la città e che quindi possono inghiottire un numero sempre maggiore di nuclei familiari. E sono famiglie che si sono sempre mosse all'interno della legalità, famiglie che hanno firmato delle proposte di acquisto davanti a un notaio, quindi una figura che dovrebbe fare da garante, che, ripeto, pagano puntualmente il mutuo, quindi si sono sempre mosse all'interno della legge e che paradossalmente oggi la legge non tutela.